Allora, la cosa più difficile l'abbiamo superata, che era collegare l'iPad e che tutto funzionasse. Ecco, infatti. No, adesso lo recuperiamo. In teoria. Effettivamente parlo troppo presto. La grande regola è riprovare. No, riperso. Ce l'abbiamo. Non tocchiamo niente. Il titolo ve lo dico a voce, così evito di tornare indietro sulla slide. Paternità divina e paternità letteraria, una prospettiva teologico-teatrale. Un punto di contatto con quanto abbiamo detto prima, l'unico che sono riuscito a trovare, a parte i padri e i nonni, è la dimensione teatrale, no? Che ha formato Sorkin quando era piccolo. La mappa che vi propongo è un'introduzione, delle conclusioni con tre passi in mezzo, diciamo, con stile classico di retorica, ma anche un segno trinità, quindi diciamo un 2-3 per me, a parte il valzer, è la cosa, diciamo, un po' connaturale. Allora, ringrazio anche gli organizzatori del congresso, perché questa è una cosa folle e non l'avrei mai potuta fare in un congresso di teologia, quindi sono molto contento di poterla fare da voi, perché posso unire il teatro alla teologia, che è un po' una ricerca, diciamo, laterale che porto avanti ultimamente, soprattutto a partire dall'esperienza pastorale. Cioè mi sto accorgendo quanto il teatro è importante nella vita e anche nella crescita delle persone, e allora ogni cosa che funziona a me, ogni cosa bella, diciamo, che funziona, mi fa venire in mente perché funziona, no? E se è vero quello che ci ha rivelato Gesù Cristo, deve centrare, quindi deve centrare con la Trinità. Allora poi mi accusano di trovare la Trinità dappertutto, anche nei semafori, però diciamo un po' qualcosa ci deve essere, no? Poi il primo step è la prospettiva trinitaria, quindi vi introduco ad alcuni elementi a partire da un'introduzione dove appunto poniamo immediatamente l'idea che Dio è non solo un autore di un'opera, che è la creazione, ma è l'autore per eccellenza, in un certo senso, perché non crea qualche cosa a partire da una dimensione precedente, ma crea dal nulla e crea tutto quello che c'è. Quindi nessuno si può dire che è più autore di Dio in questo senso. Per questo anche nella tradizione patristica c'è una metafora molto, che hanno avuto molta fortuna, che in questa università ha studiato molto il professor Tanzella Nitti, che è la metafora dei due libri. Cioè Dio sarebbe autore di due libri, uno è la scrittura e l'altro è la natura, la creazione. Sono due opere che lui ha fatto, quindi è presentato come autore letterario, potremmo dire come autore di autori, perché Dio nella tradizione giudaico-cristiana viene presentato come un essere personale che ha dei sentimenti e che entra nella storia, entra in relazione con delle persone che poi diventano autori di storie che narrano questi incontri, questa relazione. Quindi la dimensione di autore, di autoria, è presente nella teologia giudaico-cristiana in modo naturale. Con la rivelazione trinitaria, quindi con l'ingresso della prospettiva propriamente trinitaria, questo viene addirittura rafforzato, se si può dire così. Perché? Perché Cristo presenta Dio come suo padre e se stesso come logos, cioè come parola. Quindi Dio viene presentato come padre che pronuncia un logos, una parola, e tutto quello che esiste da San Giovanni è presentato come, diciamo, costruito, creato sull'immagine di quella parola. Quindi una parola di cui è autore Dio è anche il senso di ogni cosa della creazione. Addirittura è un autore così grande, secondo la visione cristiana, Dio, che si fa sua opera, cioè il creatore diventa creatura, quindi è così tanta la comunicazione di sé dell'autore nella sua opera che l'autore stesso diventa parte dell'opera. Ora, questa è una cosa che a me sembra straordinaria vista da questa prospettiva, che però è prettamente teologica. Quello che mi interessa evidenziare qui sono tre elementi che emergono da questa prospettiva, cioè il fatto che questo Dio degli ebrei può essere conosciuto solo attraverso la storia, proprio perché è persona, ed è il primo punto che vediamo qui. È un Dio che crea storie, crea nel senso letterale del termine, cioè crea dal nulla storie, e che puoi conoscere solo nella storia perché, puoi conoscerlo solo entrando in relazione con lui perché è una persona. Ora, per giunta, questo creatore crea degli uomini a sua immagine e somiglianza, quindi in un certo senso noi siamo capaci di fare storie, vivere storie, abbiamo un'interiorità, abbiamo dei sentimenti proprio perché siamo immagine di Dio. Questo è un dato che la teologia ha portato. Quindi dentro Dio c'è uno spazio, una dimensione che è quella personale, che è quella dove abitano le relazioni, ha un di dentro Dio. L'uomo ha un di dentro proprio perché è immagine di questo Dio. Ha uno spazio che è lo spazio della libertà, che è lo spazio dove si gioca la storia, si decide la storia, e questo spazio è attingibile attraverso quello che l'uomo agisce, quello che l'uomo fa, così come Dio è conoscibile attraverso quello che l'uomo fa. Quindi Dio, che è relazioni, si rivela attraverso le relazioni che stabilisce nella storia, manifestando la sua interiorità. Allora, questi tre elementi che a me vengono per, diciamo, le materie di cui mi occupo, mi risuonano a livello teatrale, cioè mi sembra che abbiano un valore a livello teatrale. Da un punto di vista quindi di reinterpretazione teologico-teatrale di questa cosa, c'è un dato che si impone in modo molto semplice, cioè uno dei grandi problemi della teologia trinitaria che viene risolto nel secolo IV è quello di risolvere la mancanza di un termine che dica persona. Il termine che si usava era prosopon, che è il termine che indica la maschera. Quindi hanno un'acuta coscienza, soprattutto i padri della Chiesa di questo periodo, di come Dio, diciamo, fa sul serio, non fa teatro, e la rappresentazione ha un limite. Per esempio, questa è una frase di Gregorio di Nissa, che aveva un fratello attore, apparteneva a una famiglia molto nobile, molto ricca, e che dice come nelle rappresentazioni teatrali gli stessi attori svolgono diversi personaggi, diverse parti, cambiando la maschera. Quindi c'è un gioco per il quale lo stesso attore può sviluppare più ruoli. Questo va superato da un punto di vista di spiegazione di chi è la persona, perché la persona non è un ruolo, è qualcosa di ontologico e sostanziale. Tanto che una delle prime eresie più famose è un'eresia teatrale, in un certo senso: Dio sarebbe un'unica persona che però si presenta con tre facce diverse: Padre dell'Antico Testamento, Figlio del Nuovo Testamento e Spirito Santo del tempo della Chiesa. La Trinità sarebbe solo una rappresentazione scenica. Quindi ci sono punti di contatto che portano anche a una presa di posizione nei confronti del teatro che è ambivalente. È qualcosa di profondamente umano il teatro, quindi viene accolto, accettato, ma anche viene percepito in una sua complessità, bisogna creare nuove parole. Quello che è straordinario, a mio avviso, che ha messo in evidenza questo signore, che è René Girard, è come nella letteratura cristiana, in concreto nella Bibbia, appare per la prima volta in modo unico rispetto alle letterature coeve la presentazione dell'interiorità della persona. Cioè i salmi, quando ci parlano di un uomo che viene ingiustamente lapidato o ingiustamente perseguitato, ci stanno dando una prospettiva che non esiste in nessuna opera coeva, cioè la prospettiva della vittima. La presentazione che troviamo nella scrittura è quella a partire dall'interno, dai sentimenti di chi soffre. Questo nel Nuovo Testamento raggiunge un vertice perché la tradizione della Chiesa interpreta i salmi come spiegazione dell'interiorità di Gesù. Questo è evidente nel Salmo 21 che descrive la passione, no? Però è un dato di fatto che i sentimenti e l'interiorità vengono in primo piano con la letteratura cristiana, proprio perché si riconosce che l'uomo è a immagine di Dio, quindi la sua dimensione interna diventa qualcosa di logico, non di illogico, qualcosa di fondamentale. Mentre nell'antichità l'identità era adeguazione a un paradigma, per esempio in senso platonico, un'idea, con il cristianesimo l'identità viene data da una relazione, allora cambia tutto. Per questo lo stesso Gregorio di Nissa racconta un apologo molto simpatico di una scimmia ad Alessandria addestrata a essere vestita come un uomo e fare il ginnasta. Non ho trovato una scimmia vestita da ginnasta in internet, no? Però questa è una scimmia vera pakistana dove fanno qualche cosa di simile, quindi mi è sembrato che potesse esserci una traccia storica. Lui dice come quando questo teatro funzionava tanto, attraeva molto, perché la scimmia riusciva a fare, vestita da uomo, senza che si capisse che era un uomo, cosa che un uomo non riesce a fare per snodatezza, eccetera, un signore stanco di questo, accortosi che era una scimmia, gli ha gettato una banana o delle noccioline e la scimmia si è comportata subito da scimmia. Quindi il messaggio che dava Gregorio di Nissa è che per essere cristiani non basta la forma, l'esterità, la maschera, ma devi cambiare di dentro. Quindi il gioco è tutto da dentro, perché Dio ha un di dentro. Per questo la definizione di teologo, una definizione straordinaria di teologo, la più bella che ho visto io, la dà un amico di Gregorio di Nissa, che è Gregorio Nazianzo, il quale scrive: secondo noi il teologo migliore non è colui che ha capito il tutto, cioè non è uno molto intelligente che capisce tutte le cose. E infatti il vincolo, il limitato, non può contenere il tutto, ma il perfetto teologo è colui che ha saputo immaginare più di altri e più unire in sé, dentro di sé, l'immagine mentale della verità o una sua ombra, o come la vorremmo chiamare. Cioè il buon teologo è creativo, deve immaginare, perché Dio non può essere compreso, non può essere dedotto, può essere accolto attraverso la relazione che nella storia abbiamo con lui. Ma cosa c'entra tutto questo col teatro? Domanda assolutamente legittima. Allora, io l'idea l'ho avuta leggendomi, appunto, per ragioni così di curiosità a partire dalla pastorale, quello che è il sistema, il metodo più famoso per imparare a recitare, che è il sistema Stanislavski, anche se è un sistema in senso improprio, perché lui l'ha scritto lungo tutta la sua vita e non l'ha mai chiuso. Quindi lo chiama sistema perché si muove in un contesto russo e sovietico poi, ma di fatto è un metodo, poi lì Strasberg lo elaborerà come metodo. Allora, Konstantin Stanislavski, per quanto possa essere stato superato, è il primo, a mio avviso, che si concentra sul ruolo dell'interiorità dell'attore. E l'influsso del suo metodo è pazzesco, di Actor Studio, da cui sono venuti generazioni e generazioni di attori che hanno fatto famoso il cinema, che hanno fatto la storia del cinema, hanno imparato col metodo Stanislavski. Ora, lui dice, il teatro in cui ci muoviamo, in cui si trova lui, è un teatro convenzionale, quindi l'attore deve fare certe cose per comunicare certe idee, quindi l'uscita va fatta in un certo modo, ci sono dei gesti per indicare retoricamente le cose, e lui dice questo non va bene, non è vero, questo è esterno, è convenzionale. E allora inizia a pensare, a partire da alcuni attori italiani, essendo giocando in casa, diciamo, mi sembra valga la pena sottolinearlo, come Tommaso Salvini o la Duse, la grande Duse, che recitano in un modo passionale ed emotivo. Quindi dice, come fanno? Come faccio io a imparare da questi attori che sono dei naturali? Come faccio a imparare io a recitare come loro? E inizia a studiare. Vede che nel teatro manca una cosa che invece c'è in musica, cioè la notazione musicale, il crescendo, il tenuto, tutte le indicazioni che ci sono per eseguire la musica. Dice, noi non abbiamo un modo per tradurre in segno l'emozione e la passione. Non possiamo, io mi ricordo quando ho suonato il piano, la prima volta che la mia professoressa di piano ho detto, bravo Giulio, adesso puoi staccarti dal testo e interpretarlo. Quindi tu puoi mettere tu il colorito. E lì ho capito cos'era suonare. Non era eseguire, diciamo, un pezzo in modo tecnico, ma si trattava di metterci l'anima, cioè mettersi lì dentro. Si era aperta la possibilità di mettere lì dentro. Stanislavski per questo studia anche psicologia, si appoggia agli studi di Théodule Rivaux, che studia la psicologia dei sentimenti, è uno psicologo sperimentale francese, uno dei capi scuola potremmo dire, e si occupa proprio di come l'affettività si dà nell'interno della persona. E così il metodo che propone Stanislavski ha un triplice passaggio. Il primo è quello di ricostruire nella propria mente, quindi dentro di sé, le esperienze descritte dal testo, interpolando ciò che manca, cioè riempiendo il fill the gap, riempiendo quello che manca nella narrazione. La narrazione per forza fa economia, deve dire solo i momenti essenziali, no? Quindi l'attore deve ricostruire tutto quello che manca e poi identificarsi col personaggio collegando quello che accade nel testo con cose che sono accadute a lui. Quindi andare a cercare una situazione nella propria vita che coinvolge emozioni che gli sembrano coerenti con quelle che dovrebbe vivere il personaggio in quella situazione. E poi, questa forse è la cosa anche interessante, creare degli oggetti specifici che gli permettono di interpretare la parte, cioè questa esperienza mentale, che si raggiunge attraverso esercizi, deve poi essere concretizzata, ipostatizzata in un oggetto che poi, che è presente nella storia, magari viene portato in scena proprio, o diventa, o è un pezzo da una parte dell'arredo scenico, che serve all'attore per richiamare questa cosa, per far scattare questa identificazione. Ora, Lee Strasberg, che ha sviluppato poi il metodo, anche migliorandolo, dice delle cose molto belle, secondo me. L'attore teorizzato da Stanislavski deve essere un essere umano completo, non solo un attore completo. Credendo che la vita dell'attore che l'attore conduce deve essere parte dell'arte che gli crea, Stanislavski ha enfatizzato quanto fosse essenziale il lavoro di un attore su se stesso come persona, oltre che come attore. Per cui, e questo è il punto fondamentale, Stanislavski sosteneva che il senso della verità fosse fondamentale per il lavoro dell'attore. Cioè lui dice, l'attore per essere un bravo attore deve dire la verità, ma per dire la verità deve coinvolgere la sua interiorità, quindi la sua vita. Quindi deve mettere la sua vita in quello che fa. E questo a me sembra estremamente profondo da un punto di vista teologico, perché in qualche modo la tecnica teatrale supera una dimensione che potremmo dire è convenzionale, è archetipa, cioè dove ci sono degli schemi da seguire, e scopre invece l'interiorità dell'attore e diventa capace di produrre quell'identificazione tra il pubblico e l'attore, che è la performance, che è ciò che funziona, no? Che è ciò che poi ti muove. Un esempio letterario di questo, che pone proprio Lee Strasberg descrivendo il metodo, dice: la miglior descrizione del metodo di Stanislavski e di quello che cerchiamo di fare è quello che scrive Marcel Proust nella prima parte della Ricerca del tempo perduto, quando lui racconta come a un certo punto stava scrivendo e aveva un sentimento che si annidava nella sua anima, ma non riusciva a chiamarlo, non riusciva a tirarlo fuori. E allora si è ricordato la prima volta che sua zia, mi sembra, gli ha dato un certo tipo di biscotto, le Madeleine, no? Che sono tipiche francesi, no? E pensando a questo evento della sua vita è riuscito a capire cosa doveva scrivere, ha scritto il romanzo, che sostanzialmente è un'unica trascrizione di questo ricordo sensoriale ed emotivo che viene messo in letteratura, no? E il Strasberg dice anche, analizza proprio i diversi passi che descrive Proust con il metodo e i passi del metodo che adesso non è il caso di vedere ora, no? Ma che sono quelli del metodo di Stanislavski. Per questo appunto mi sembra che l'arte teatrale riesce a produrre l'effetto della performance, cioè l'identificazione, no? La differenza tra la musica dal vivo e la musica registrata è fortissima, no? La badante di mia madre, scusate il riferimento, non aveva mai sentito suonare il piano dal vivo, e io devo stare attento perché se vado a trovare mia madre e inizio a suonare il piano, lei smette di fare qualsiasi cosa e viene ad ascoltarla, perché l'esperienza della musica dal vivo, non perché suono bene, ma perché è musica dal vivo, mi spiego? L'esperienza della musica dal vivo è qualcosa che ti identifica molto di più rispetto alla musica ascoltata. Io prima facevo il fisico e questa cosa io l'ho trovata anche a livello di fisica, cioè, e questo è indicato anche da testi di didattica come Bain e altri, cioè una cosa è sapere che la teoria dice questo, un'altra cosa è vedere un esperimento dove questo accade. Io mi ricordo proprio in laboratorio la prima volta che ho verificato sperimentalmente una certa legge, che sapevo perfettamente, se no non avrei fatto l'esperimento, la frase ma allora è vero, no? Ma allora è vero che è successo qualcosa, c'è stato un'identificazione, cioè è un evento, è la storia che si dà, che entra nella mia vita in qualche modo. Quindi le conclusioni che io trago da questo percorso, trago forse in modo azzardato, è che la paternità letteraria teologicamente può essere letta come riflesso filiale della paternità divina. Cioè noi siamo in grado di scrivere un pezzo di arte perché siamo creativi in quanto immagine del creatore, no? abbiamo bisogno di usare alcuni elementi precedenti, ma questi elementi precedenti, per funzionare veramente, perché producano l'identificazione tra il pubblico, quindi la relazione tra il pubblico e l'attore o lo scrittore, deve partire dall'interiorità. I sentimenti devono essere messi in gioco, e questi sentimenti appartengono proprio all'immagine divina messa in noi, perché Dio è persona. In modo tale che lo sviluppo dei metodi di recitazione, secondo me, porta sempre a cercare la verità della rappresentazione mediante degli elementi teologici, cioè, in una frase ipersintetica, si tratta di andare da dentro il testo, che viene riconosciuto avere un di dentro, attraverso il dentro dell'attore, al dentro dello spettatore, cioè di stabilire una relazione tra ciò che è dentro, chi scrive, ciò che è scritto, chi recita e chi ascolta. In un certo senso, quindi, una cifra dell'arte teatrale, ma penso dell'arte in genere, come dimostra l'esempio di Proust, è la generatività. Cioè l'arte è arte quando è generativa, quando sta producendo qualche cosa dentro la persona, appunto si nasce tutti dentro la mamma, dentro uno spazio, cioè si è generati dentro, no? In questo mi permetto di finire con un caveat, però. Se questo è vero, e qui forse è il punto di contatto più forte con Sorkin, non lo so, nasce una domanda. Ma se la narrazione, se il teatro, se l'arte è così potente, e ha fondamenti così forti teologici, chi si prende la responsabilità per ciò che narriamo? Fin dalle fiabe che si narrano ai bambini c'è la percezione chiara di una dimensione morale e di responsabilità rispetto al rapporto con la realtà delle nostre narrazioni. E noi cambiamo le nostre narrazioni ed è giusto farlo. Ma qui c'è una responsabilità, un grande potere porta una grande responsabilità. È una frase di un film su supereroi che non la raccomando, ma... Poi, in questo senso però, a me sembra che storicamente la metafisica, se Jäger ci ha visto giusto, nasce proprio come presa di responsabilità di fronte a una crisi delle narrazioni nel secolo IV e V a.C. per la critica sofista. I miti erano le narrazioni che reggevano quell'epoca. Le tragedie sono il teatro dell'epoca collegato a questo. Ed è bellissimo vedere l'interazione tra metafisica e teatro. Perché in qualche modo... dietro le narrazioni c'è la metafisica stessa, c'è il rapporto con la realtà. Per cui poesia, letteratura, teatro, arte, metafisica e teologia non sono così lontane come sembra, ma forse se uno le analizza da dentro, partendo appunto da questa immagine interiore che c'è nell'uomo, che è un'immagine di questo Dio trinitario, si può trovare molta più prossimità di quello che sembra e anche molti più punti di contatto e anche un ammonimento a prenderli molto sul serio. E con questo ho finito.
Bene, ringraziamo anche il professor Massaro per la sua chiarezza. Qualche minuto dedicato a domande.